piano e non mi lascia indifferente.
Buongiorno, buongiorno a tutti da Dario Sarnataro
e da Gianluca Gifuni, buongiorno a tutti. Forza Napoli sempre, Summer Edition. Tra poco vi faremo ascoltare anche la nuova versione di Beach on the Beach targata Gigi Soriani. Questo mashup che tu ieri hai invocato tanto, e lo ha già realizzato. Infatti devo inviare questo file a Spider-Man, che è in regia impeccabilmente come al solito quest'oggi, per l'appuntamento.
Salutiamo anche Manuela Castelli
che oggi è diventata variale al femminile.
Esatto, molto bene, molto bene, complimenti Manuela. Salutiamo Mary Fav, appunto, che tra un po' ci fa anche la redazione, giusto Mary? Chiamando gli ospiti. A parte gli scherzi, i titoli di questa trasmissione: parleremo ovviamente di Kvaratskhelia per il Napoli, resta o resta con l'attuale contratto o resta col contratto che ieri in parte hanno sottoposto al Giorgiano.
Poi mi pare di capire che il Napoli abbia detto: o firmi il contratto che ti abbiamo proposto al triplo dell'ingaggio, più o meno compresi bonus 4 milioni e mezzo di euro all'anno, oppure resti a 1,2 milioni, cioè allo stipendio che guadagni adesso, che percepisci.
Poi parleremo di mercato in generale, delle possibilità, dell'impatto di Conte sul mercato, sulla crescita economica del Napoli. Parleremo ovviamente di Svizzera-Italia, parleremo anche delle altre trattative di Lukaku, di altre situazioni e anche del come posso dire, retroscena della conferenza stampa di Conte, con chi ha partecipato.
Che retroscena c'è stato?
Con De Laurentiis che oggi va a Telesilver.
Eri lì, insomma, scusa, che argomenti. È successo Sarnataro? Raccontaci che è successo, eri lì, che retroscena ci sono?
Varie retroscena,
colleghi acclamati anche dalla gente,
ho saputo. No, non ho visto, ma ho saputo, c'erano i tifosi.
Cioè, prima o dopo aver rivolto la domanda a Conte sono stati acclamati?
Credo dopo. Quando mi dici. Però ne parliamo con Pasquale Tina, che era anche lì con noi, con me, al Palazzo Reale. Pasquale, buongiorno.
Buongiorno, io non sono stato acclamato.
No, hanno acclamato anche te. Ho visto che la statua di Carlo III ti acclamava.
Incuriosito dai retroscena di Sarnataro, forse quelli culinari.
No, quelli li ho saltati a piè pari, anche se c'era appunto un buffet sia per i giornalisti e un buffet un po' più ricco per gli ospiti d'onore, come giusto che sia.
Tu sai che il principe di Casoria a Palazzo
Casa
Reale ci sta bene.
Il conte Sarnataro.
Altro che conte.
Principe di Cassarola, questa contessa sbaglia tutti i cognomi, va bene. Allora, caro Pasquale, anche su Repubblica scrivi di Kvaratskhelia, poi Repubblica Online ha riportato poco fa, so che non te ne occupi tu direttamente, o magari sì, dell'accordo possibile o potenziale con Lukaku. Partiamo da Kvara, però.
Allora, Kvara è importante proprio il gesto, secondo me, quello che si è accaduto, cioè che Entis sia andato in aereo con Manna, con Belli, dicono che ci fossero anche i Grassani, da Carpi, c'era un po' di gente. C'è stato questo incontro con Kvaratskhelia e con Jugeli. Napoli fondamentalmente gli ha detto due cose.
Non ti sentiamo benissimo, Pasquale.
Diceva Gianluca, Napoli gli ha detto due cose: sei incedibile, sei centrale per Conte, dobbiamo rinnovare il contratto con un ingaggio che sia parametrato al tuo valore. Cioè, l'ingaggio di Kvaratskhelia non può essere più 1,4. A me, da quello che risulta, il Napoli mette sul piatto un'offerta che è il triplo. Circa 4,5 con i bonus, poi non so se sarà 4,7, 4,8, 5, 4,3, comunque di base 4,5. Ovviamente ieri non era la sede deputata, no, per una firma di un contratto, se ne dovrà parlare dopo gli europei, ma c'è un concetto molto chiaro che credo, insomma, adesso conosca bene anche Kvaratskhelia e conosca bene anche il suo entourage. Se firma 4,5 bene, altrimenti avendo un contratto fino al 2027 resta 1,4.
Resta l'ingaggio percepito adesso.
Esatto, che Kvaratskhelia venga ceduto è da escludere. Cioè, adesso, onestamente, Conte lo ha detto in maniera così forte, in maniera così convincente a Palazzo Reale, che non possiamo, diciamo, parlare e pensare ad altri scenari. Quindi io credo che Kvaratskhelia, dopo gli europei, prenderà in considerazione seriamente l'offerta del Napoli. Io so che il giocatore è rimasto positivamente colpito dalla presenza di De Laurentiis.
È stato un colloquio sereno, lo diciamo chiaramente.
Sì, molto sereno. Tra l'altro il Napoli è andato a Düsseldorf, no? Che era la sede più della Georgia. La Georgia domenica c'è quest'altra gara storica con la Spagna. Chiaro, insomma, che credo poi l'altra settimana qualora la Georgia dovesse uscire, non, ovviamente non ce la auguriamo perché è una delle sorprese dell'Europa, ci mancherebbe altro, credo che insomma si farebbe sul serio. Il Napoli ha chiarito a Kvaratskhelia, al suo entourage, che a Paris Saint-Germain non è. Quindi io immagino insomma che dopo gli europei si vada insomma verso un accordo, magari andrà limato ancora qualcosina, il giocatore rifletterà ancora, ma l'idea del Napoli è molto chiara, cioè, il giocatore resta a Napoli a prescindere.
Allora, restano sul tavolo quindi la questione Kvaratskhelia con questi sviluppi, quella di Di Lorenzo e quella di Osimhen, che non è stata ancora presa in consegna in maniera intensa, diciamo la verità, però è chiaro che è collegata all'eventuale arrivo di Lukaku, che resta la prima scelta per l'attacco del futuro.
Diciamo Gianluca che Lukaku è collegato alla partenza di Osimhen. Io credo che Gianluca la partenza di Osimhen ci sarà, da come ha parlato pure Conte a Palazzo Reale, mi sembra insomma che, come dire, sia qualcosa che va anche al di sopra, no, di quella che chiamiamola la sua giurisdizione, cioè un qualcosa che
già deciso, lui ha detto, non già pattuito prima,
bravissimo, bravissimo. Quindi immagino insomma che ci sarà, adesso vedremo quale squadra si paleserà, perché è questo che dobbiamo capire. Di fatto il valzer degli attaccanti non è partito, io per esempio non credo che Victor Gyökeres resti allo Sporting Lisbona l'anno prossimo, si muoverà Victor Gyökeres, si muove Girassi, si muoveranno tanti attaccanti, io credo che Osimhen farà parte di questo valzer degli attaccanti, e a quel punto il Napoli secondo me ha condizioni, per quanto riguarda Lukaku io credo che l'alleato prezioso del Napoli sia il tempo, e più il tempo passa più il Napoli potrebbe prendere Lukaku a condizioni vantaggiose.
Ma 30 milioni non sono
anche
tanti,
se devo dire, scusa,
no, no, aspetta, ecco, questo volevo dire, sì. Tu dici 30 milioni non sono tanti, però è un giocatore di 31 anni, appunto, è un ingaggio alto.
Sono tanti, no, dico, sono tanti per me, per un giocatore di 31
secondo
anni.
Sì, io credo che il Napoli su Lukaku, poi magari sarò smentito, stia aspettando che il Chelsea apra il prestito, come è accaduto la scorsa estate. La scorsa estate, se vi ricordate, stessa scena.
Sì, sì.
Lukaku non si muove senza una cessione, non va via da nessuna parte, poi alla fine Lukaku è andato in prestito alla Roma con ingaggio, lui mi pare che abbia un ingaggio da 12 metri a Londra,
sì.
Mi pare insomma che a Roma ne abbiamo guadagnati 7 e mezzo,
sì, circa 7,
quindi,
sì, sì, sì.
Quindi si è anche ridimensionato l'ingaggio, io immagino, credo,
però c'è la variabile, sì. Milan, attenzione, Pasquale, sì, o di altre squadre, certo, che certo. Potrebbero non solo,
anche se faccio un pensiero ad alta voce con te,
sì.
Vederlo con Ibrahimovic dirigente, visto quello che è accaduto tra loro.
Sì, c'è anche un murale a Milano, su quella scena di, no, testa.
Secondo me è un po' particolare.
Strano, però
po'
il Milan o altre squadre possono. Sì, esatto. Siamo abituati a giri, a retromarce pazzesche. Però devo dire che poi l'interesse del Milan o di altre squadre può non solo far crescere l'asta, o comunque insomma avvicinarsi. Fare in modo insomma che il Chelsea venga soddisfatto delle proprie richieste economiche, ma anche chiaramente potrebbe invece non annullare questo vantaggio del tempo che tu giustamente sottolineavi. Questo amico scrive: perché il Napoli non fa un pensiero per il portiere e per l'attaccante la Georgia, cioè Mikaze l'attaccante,
sono bravi tutti e due,
tutti e due molto forti,
il portiere, non so se lo
Mila, anche Mikaze, l'attaccante ora del Metz, ha fatto benissimo al Metz.
L'attaccante credo che si riferisca a Mikauze,
sì, ho esatto, pronunciato sì. Male, allora Mikauze e Mamasvili, che è molto forte, portiere davvero molto forte. Pasquale, l'ultimissima al volo, proprio in pochi secondi, il cronoprogramma oggi da Orenti Sattelese Terme, tra un po' ne parleremo con il dottor
Canotti,
no? Stasera, esatto, per l'inaugurazione dello stadio, e poi si arriva al ritiro, a meno che non ci sia Rafa Marin nei prossimi giorni.
Guarda, no, a me su Rafa Marin dicono, sì. Che credo che arriverà secondo me qualche giorno prima della partenza del ritiro, non credo che venga la settimana prossima, all'inizio settimana prossima,
quindi fare l'altra ancora.
Sì, mi hanno detto poco prima del ritiro, quindi secondo me viene fare vacanze, viene direttamente la settimana che poi porta la partenza per Di Mano Folgarica. Vedremo insomma se sarà lui l'unico, diciamo, volto nuovo per Di Mano Folgarica. Bisogna capire se magari la settimana prossima ci sarà questo incontro per quanto riguarda con gli agenti di Spinazzola, per capire insomma se ci sono i margini per fare un accordo. Credo che la prossima settimana, aspettiamo ovviamente anche Italia-Svizzera di domani, sia importante, insomma, anche sul fronte Buongiorno, che continuo a pensare che Buongiorno sia la prima alternativa.
Quindi ricapitoliamo, in entrata Marin, Buongiorno per le centrali di difesa, al momento
Marin
Spinazzola
già chiusa.
Ci arriviamo. Marin, Buongiorno, Spinazzola, Lukaku. Sono questi i quattro indirizzi del Napoli, con Marin già chiuso, che dovrà svolgere nelle prossime ore le visite mediche. È così al momento.
Al momento sì, Gianluca, poi bisogna capire, io immagino e credo che ci saranno anche delle novità sugli esterni. Noi abbiamo già parlato di
tempo,
questo è comunque un modulo. Spinazzola sempre già un'alternativa a sinistra, anche perché Oliveira in Coppa America sta avendo, diciamo, come dire, questa nuova vita calcistica da difensore centrale, potrebbe essere schierato da braccetto sinistro. E se Di Lorenzo fa il braccetto destro, cioè gioca nel centro destro della difesa 3, il Napoli potrebbe aver bisogno anche di un altro esterno. Considera che hai Mazzocchi che gioca sulle due esterne, sulle due fasce. Noi abbiamo già detto che il Napoli non avrà, no, tutte le coppie perché non fa l'Europa. Quindi magari, se immagino, però questo è sempre una riflessione ad alta voce, Di Lorenzo e Oliveira nel terzetto arretrato, magari invece di comprare il terzo centrale acquisti due esterni. Però questa è una mia idea, insomma, io credo che stiano valutando anche questi aspetti, chiaramente, nella strategia di mercato.
Va bene, Pasquale, vogliamo ascoltare il mashup di Gigi Soriani, così salutiamo Pasquale Tina, che fa parte dei 3-3, gli altri due siamo noi. E quindi con l'aiuto di Spider-Man, dedicato a Pasquale Tina da Gigi Soriani, eccolo qui.
Grazie Gigi.
Bravo Gigi Soriani, eh?
Molto bravo.
Complimenti.
Quante signorine verinate.
Questo sembri proprio tu, Dario. Quante
No, tu l'ha avuto a voce. Questo sei tu, Cogliano. Grande, grande.
Ciao Soriani. Pasquale.
Grazie Pasquale Tina. Pubblicità. Eccoci tornati, tanti messaggi che arrivano al 339-666-9990, ma ricordiamo, è sempre possibile intervenire al 081-6363-63 per dire la vostra, rivolgere domande ai nostri ospiti. Max 74 scrive: scusate, ma 31 per 31 secondo me Cavani dà più garanzie, ma Cavani ha 37 anni purtroppo, caro Max, altrimenti sarei d'accordo con te. Sarei stato d'accordo con te.
Ma Modric è 39,
però. È stato riscattato, ma Ngonghe il Napoli l'ha acquistato, quindi è già
a titolo definitivo.
Sì, ne ha parlato anche Conte, peraltro. Ngonghe ha fatto un riferimento specifico: Politano, Ngonghe, Lindstrom, Kvaratskhelia sono giocatori che giocano sull'esterno, ma possono anche giocare verso il centro, convergere, insomma, quindi in questo senso. Però dicevamo che avremmo avuto un ospite importante, perché oggi alle 17 verrà inaugurato il rinnovato stadio comunale di Telese Terme a Via Lagni, insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, cioè sarà anche il presidente dell'Unione Industriale di Napoli, dottor Costanzo Iannotti Pecci. Dottore, buongiorno.
Buongiorno, dottore. Buongiorno a lei, dottore. Buongiorno.
Grazie
buongiorno.
Per essere con noi. Allora, appuntamento importante, perché lo stadio di Telese Terme rinnovato, stadio comunale, ci sarà anche la Juve Stabia quest'estate ad allenarsi. È un momento in cui, insomma, c'è un riferimento di nuovo per lo sport a Telese, e con la presenza importante di De Laurentiis.
Sì, è una cosa importante per quel territorio, anche perché è un impianto, ancorché piccolo, però molto completo. C'è impianto di illuminazione, è stato completamente rinnovato. Peraltro questo è un impianto che fu realizzato in occasione dei campionati del mondo del 90, quando la nazionale rumena si fece tutto il suo ritiro per i campionati lì a Telese Terme, al Grand Hotel di Telese Terme.
Sì, perché con Romania, Russia e Camerun giocarono a Napoli.
Romania, Russia, Camerun e Argentina, e appunto così nasce quell'impianto. Oggi è completamente rinnovato, c'è questa, direi, circostanza anche molto significativa, che l'inaugurazione la farà Aurelio De Laurentiis, quasi a creare un legame tra la Valle Telesina, Telese Terme e quel territorio con Napoli, un legame storico da questo punto di vista, ma anche con Napoli, con la Napoli sportiva. Quindi è veramente un evento di particolare significato. Peraltro la Valle Telesina, un po' come tutta la provincia di Benevento, è forse tra le province campane, a parte Napoli naturalmente, quella più napoletana in termini di tifo calcistico.
È vero.
I club Napoli, praticamente non c'è località
che non lo abbia
di quel territorio che non veda la presenza di un club Napoli, quindi è anche un bel momento per tutti i numerosissimi tifosi napoletani.
Senta, dottor Iannotti, una curiosità, tra le tante parole di De Laurentiis l'altro giorno alla presentazione di Antonio Conte a Palazzo Reale, c'è stata una frase, un concetto
anche
che
il dottor
ci ha sorpreso. Quando De Laurentiis dice: io vi darò soddisfazione in futuro perché io, ricordatevelo, sono indipendente. Che vuole dire? Lei è un uomo impresa?
Devo dire che io, che ho il piacere e l'onore di essere suo amico, di conoscerlo abbastanza bene, so quanto il concetto di indipendenza gli sia caro. Indipendente per lui significa potersi muovere dal punto di vista imprenditoriale senza dover far riferimento a situazioni esterne, e quindi avere la totale autonomia sul piano delle scelte, non solo imprenditoriali ma anche finanziarie. E questo non è un fatto banale, ove consideriamo che, ove si consideri che nel nostro campionato tutte le squadre, fatta proprio eccezione con il Napoli, vedono i loro bilanci segnati da situazioni debitorie imbarazzanti, e questo non è un fatto banale. È indipendente perché è un uomo che ha un modo di pensare molto autonomo, non si lascia condizionare, ascolta ma non si lascia condizionare.
Cioè, indipendente dai compromessi.
Io gli ho regalato un libro una volta.
Che titolo ha sto libro?
Che riguardava una storia molto particolare, molto che in Italia è una storia italiana, tutta italiana. Che dice: guarda, questo forse è il libro che solo tu, dal quale solo tu potresti trarne un film, perché è un libro che va un po' a toccare, come dire, quei mondi che vincono sempre anche quando dovrebbero perdere. E lui disse: sì, è proprio il mio punto di forza questo qua, essere in grado di poter fare scelte in controtendenza, non unirmi al coro, e questo lo posso proprio grazie al fatto che ho sempre fatto in maniera di essere indipendente in maniera positiva da tutto e da tutti.
Si ricorda qual è il libro?
No, non glielo posso dire.
Non ce lo può dire.
Dottore, invece
no, perché lo volevamo leggere anche lui, insomma,
in privato, va bene, adesso lo dice in privato. Dottore, invece lei appunto è presente con Antonio Conte, quanto si aspetta o cosa si aspetta De Laurentiis, avendo chiacchierato col presidente in questi giorni varie volte, da Conte in particolare, a parte di tornare a vincere?
Io credo che Conte debba, secondo la visione di De Laurentiis, debba creare quello spirito che aveva caratterizzato il Napoli di Spalletti, cioè quello spirito di squadra, quello spirito di attaccamento ai colori, che sembrerebbe essere un po', anzi che è venuto meno nello scorso campionato. Perché io penso che la cosa che ha colpito più di tutti è stato questo fatto di questa sorta di atteggiamento quasi di indifferenza dei calciatori rispetto ai colori sociali, e mi pare che Conte lo abbia detto con chiarezza l'altro giorno, quando alla domanda di, non ricordo chi era il suo collega che gliel'aveva fatta, rispetto a quei calciatori che eventualmente vogliono andare via, e Conte è stato chiaro: se hanno un contratto lo devono rispettare, se no stanno lì, parleranno, cioè, come per dire, riportiamo nel quadro della gestione sportiva della società quelle regole alle quali tutti devono attenersi. E credo che questa sia forse la cosa più importante che Aurelio De Laurentiis si aspetta. Quindi penso che poi naturalmente c'è il tema delle capacità di Conte, che sono fuori discussione. Napoli e il Napoli hanno avuto in questi anni praticamente i due più grandi allenatori italiani, Ancelotti prima, Conte poi, un grande allenatore come Spalletti, che però non aveva e non ha il palmarès né di Ancelotti né di Conte, quindi credo che l'obiettivo da un lato sia quello che le dicevo prima, dall'altro sia fare in modo che il palmarès di Antonio Conte si arricchisca di ulteriori successi.
Lei è uomo di industria, Iannotti Pecci, dottore, il calcio è un po' diverso da tutto il resto delle imprese, possiamo definirlo anomalo, anche perché insomma mi viene in mente che in questo momento De Laurentiis debba rifondare una squadra e magari anche il club. Però come ha cominciato questa rifondazione, suo malgrado, perché non avrebbe voluto farlo, rincorrendo delle situazioni, cioè quella di Di Lorenzo che vuole andare via, quella di Kvaratskhelia che vuole andare via, cioè rischia di perdere delle risorse e deve affannarsi in prima battuta, prima di pensare ad altro, a cercare che queste risorse non vadano via. È un'anomalia nell'ambito dell'impresa questa.
Ma no, guardi, è una cosa assolutamente normale. Allora, un'impresa è caratterizzata da cicli. Ci sono cicli positivi, cicli negativi. La capacità dell'imprenditore è saper attraversare la fase negativa, come dire, senza mettere in discussione la sopravvivenza stessa dell'impresa. Così come accade in tutte le imprese nelle quali abbiamo dei dirigenti. Quante volte vengono da me i miei collaboratori che mi dicono che magari, se sono in buona fede naturalmente, che mi dicono che hanno vorrebbero avere prospettive diverse. A quel punto si apre un confronto tra l'imprenditore e il collaboratore, 9 volte su 10, 8 volte su 10 il confronto porta al superamento del momento di criticità, altre volte si prende atto che non ci sono più le condizioni per andare insieme, per stare insieme. Quindi De Laurentiis, da grande imprenditore, ha attraversato un momento di difficoltà dopo 18 anni di, come dire, di risultati totalmente positivi, lo sta affrontando prendendo un, vogliamo chiamarlo manager, un manager come Antonio Conte, che ha le caratteristiche per inquadrare bene e capire in che modo superare anche queste distonie che ci sono. Per quanto riguarda i calciatori, sono certo che alla fine il modo per superare questi momenti di difficoltà ci saranno. E poi io mi attacco ad una frase che ha detto Conte, e che forse è la chiave di volta di tutti i ragionamenti. Il vero obiettivo dell'arrivo di Conte deve essere quello di trasformare esatto. Napoli in un obiettivo, in una meta ambita da parte dei calciatori e non in una stazione di passaggio.
Perché non lo è adesso, dottore?
Beh, adesso c'è il problema che per molti calciatori, soprattutto a causa di questi cialtroni dei procuratori che spesso ne condizionano la vita, per molti calciatori, ma soprattutto per i loro procuratori, Napoli è un momento, come dire, di valorizzazione, per poi andare da qualche altra parte, andare in Inghilterra, andare in Spagna, andare in altre realtà. L'obiettivo, Conte lo ha detto con chiarezza, che bisogna cercare di raggiungere, è far sì che invece da parte dei calciatori Napoli sia vista come un punto di arrivo, se non dal punto di vista sportivo, dal punto di vista delle aspirazioni, e non come una tappa di passaggio.
Verissimo, dottore, grazie per il suo intervento.
Grazie a voi,
grazie. Buon lavoro per l'erogazione delle Terese Terme. Grazie davvero al presidente Unione Industriale di Napoli, Costanzo Giannotti Picci. Oliveira ha giocato l'intera partita questa notte, vinta all'Uruguay, appunto, in Coppa America con la Bolivia per 5-0, sempre a difensore centrale al fianco del barceloneta, del Blaugrana, per meglio dire, Araujo. Quindi chissà, nella difesa a 4, attenzione.
Senti, una cosa, quindi ricapitoliamo: Marin, visite mediche nei prossimi giorni.
Sì.
Buongiorno, l'altro centrale di difesa, Spinazzola a sinistra, Lukaku in attacco. Questo è, diciamo, l'indirizzo che emerge in questo momento dalla struttura del Napoli del futuro.
4-5 acquisti al massimo, a meno di cessioni ulteriori eventuali per vari motivi.
Poi l'esterno destro lo dovranno prendere, sono 4, sono 5. Un'altra centrale di difesa e sono 6, alla fine.
Ah, dipende. Ne parliamo tra un po', anche con Antonio Giordano, perché dipende, che se il Napoli gioca purtroppo solo il campionato della Coppa Italia, prende Buongiorno, Rafa Marin, Rachmani, poi magari tiene, compra un altro centrale, poi c'è Di Lorenzo
Oliveira. Che fa, Di Lorenzo e Spinazzola laterali?
No, Di Lorenzo Oliveira che possono giocare anche da centrali, poi c'è come esterni Mazzocchi, Di Lorenzo, Oliveira e Spinazzola. Chiuso il discorso, potrebbe essere così, ma ne parliamo tra un po', che ne pensate amici? 339-666-9990. Un po' di messaggi arrivano. Antonio Conte con il 4-2-4, tanto caro lui, riuscirà a fare un'impresa, chissà se giocherà così. Poi ancora, scusate, Marin e Buongiorno, Rachmani, Juan Jesus, Ostigard e Nathan, come l'ho detto, Juan ha detto
Giovanni,
Lorenzo Oliveira per quante centrali per una competizione? No, noi mettiamo in conto, caro amico Salvatore, Ostigard, che vanno via Ostigard, Nathan e forse anche Juan Jesus, per questo dicevamo, no, eventuale un altro difensore centrale.
Sentiamo un messaggio vocale, eccolo qui.
Buongiorno carissimi amici. Buongiorno. Di Radio Marte, sono Peppe Dal Vomero.
Buongiorno Peppe.
Carascheria.
Poeta.
Dunque, cosa dire di Carascheria? Ma se Carascheria poi non accetta e resta 1,5 milioni di ingaggio fino al 2027, e non si impegna, non fa niente, tanta vale che ci pigliamo 100 milioni, 80 milioni, 60 milioni.
Ma perché dovrebbe impegnarsi?
E investiamo in qualche giocatore che poi ha volontà e forza di stare nel Napoli. Ha capito? Penso che sia una cosa molto, ma molto, diciamo, chiara. Perché sennò tenere un morto in panchina non serve a niente.
No, no, ma no, se si raggiunge l'accordo, si raggiungerà con la volontà di Caroschelli e gli stimoli giusti per affrontare meglio di due anni
però
fa la stagione
un tema,
prossima.
Gianluca, ne è un timore soprattutto di molti tifosi. Se non dovesse accettare il rinnovo anche di Lorenzo, se dovesse accettare di restare suo malgrado,
a malincuore,
quale
dice.
Spirito giocherebbero? È un rischio, caro Antonio Giordano, buongiorno.
Buongiorno Antonio.
A voi.
È un rischio?
Riflessione legittima del radioascoltatore, perché è chiaro che bisogna contare sulla volontà, non parlo della professionalità, su quella non ci metto dubbi, ma non ho dubbi, né per Clara né per Di Lorenzo, cioè siamo dinanzi a due ragazzi per bene, seri, fatti e finiti, professionisti, e quindi la professionalità è una cosa, la volontà è un'altra.
Quella scusami Antonio, anche... però, io sì, volevo dirti una cosa, perché... abbiamo diciamo compreso finora, e tu magari ci darai qualche dettaglio in più anche dal punto di vista delle tue opinioni, che il Napoli in maniera molto serena ha parlato con Caroschelli e con il suo agente, gli ha detto guardate, noi vi offriamo il triplo più o meno, 4 milioni e mezzo di euro all'anno, che non è poco rispetto a 1 milione e 4 che percepisce adesso il calciatore, e voi dovete firmare, perché altrimenti resta tutto così com'è e il calciatore non viene cedato.
Dovete
ancora
firmare, non me lo dici però.
Ho capito, però se si raggiunge un accordo, anche se qualcun altro dovesse offrire 10 milioni a Caroschelli, c'è il rammarico di aver dovuto rinunciare a quei 10 milioni. Se io accetto i 4 milioni e mezzo, li accetto con gli stimoli giusti, contento, sposando.
No, allora non sono stato chiaro, Gianluca, scusa, non volevo dire che io ho detto l'esatto contrario, io non ho assolutamente dubbi sugli stimoli.
Ah, ok.
A rinnovo ottenuto o a chiarezza ottenuta. Però non si può pensare di essere chiari soltanto quando fa comodo.
Lo so.
Quando fa comodo a te, società Calcio Napoli, ieri non ti faceva comodo, un anno fa ti faceva comodo altro. Cioè non si può pensare che si prenda una spugna come quando si andava a scuola, il cassino e si cancelli tutto, così. Perché è giusto, perché è cambiato, perché è arrivato Antonio Conte. No, c'è un pregresso che esiste Antonio Conte. Non
come si fa a ripulire questo pregresso?
Sì, se non pulisce, con Conte
e Manna, con chiarezza subito immediata. Io sono d'accordo con te. Un anno fa
ripulisce,
è stato folle.
Si mettono le cose a posto, si chiede scusa, si aggiorna, si adegua al contratto, si siede, si parla, si verificano le condizioni che esistono. Se non esistono, pazienza.
Certo. C'è Riccardo al telefono, lo chiamiamo subito in causa. Riccardo, buon pomeriggio. Riccardo?
Ci ha abbandonato Riccardo. Vabbè, 0
no, forse c'è. Vedo Spider-Man che parlotta con Riccardo. Riccardo, no, niente, ci sei?
Niente, non c'è. Intanto questo amico scrive giustamente, Pasquale Galasso, il rischio è quando il calciatore è in scadenza. Nel caso di Lorenzo e Caroschelli non si corre nessun rischio. Il rischio sarebbe solo per i calciatori in questo caso. Beh, in effetti... ricordiamo Kvara 2027, Lorenzo 2028 più opzione per il 2029, sono contratti molto lunghi.
Senti Antonio, una curiosità, stavamo cercando di cristallizzare la situazione secondo l'operatività del Napoli in entrata per la costruzione della nuova squadra targata Antonio Conte. Marin nelle prossime ore, nei prossimi giorni, visite mediche, contratto e accordo già definito. Poi Buongiorno è l'altro indirizzo per il centro della difesa. C'è Spinazzola a sinistra e Lukaku in attacco, sono quattro pedine, forse ne mancano due. Ma insomma, è questo l'indirizzo che possiamo immaginare per il prossimo Napoli?
Ma tu dai Lukaku già per fatto?
No. Diciamo, come indirizzo, come indirizzo. Come indirizzo.
Cioè 4-6 acquisti.
No, credo che
c'è.
Ci voglia ancora altro, credo che non possa bastare. Poi dipende da quello che ne devi fare, su che tipo di zona del campo devi intervenire. Quando parli,
però l'indirizzo sembra
campo,
proprio questo, quello
panchina,
che no, ma infatti è quello che abbiamo, non quello che secondo noi serve, ma quello che abbiamo capito anche dalle parole di Conte. Diceva pochi acquisti ma buoni, perché ho fiducia in questa rosa. Poi è chiaro, magari per il ritiro non gli piace Caiuste, per dire, deve arrivare un altro calciatore, evidentemente. C'è Riccardo, intanto è con noi. Riccardo, eccoci.
Ecco, mi sentite?
Sì, adesso sì.
Volevo prima fare i complimenti ad Antonio Giordano, e fra
grazie.
I giornalisti sei quello più pacato, e anche quando avessi motivo per sputare un po' di veleno, hai sempre una signorilità che ti contraddice.
Non lo fate arrabbiare, però.
Ma perciò è amico nostro.
Certo.
No, però ti garantisco che mi incazzo pure a volte.
Sì, quando si arrabbia. No,
puoi dire incazzo, quando gli parte.
Quando gli parte. Però è signorile sempre, sono d'accordo con te. Vai, Riccardo, la domanda.
La domanda è questa: a parte il fatto che su Kvara al terzo anno esiste la possibilità unilaterale della rescissione del contratto, quindi Napoli corre un brutto rischio.
Chi l'ha detto questo?
Dico io: al terzo anno c'è la possibilità della rescissione del contratto, esiste la possibilità, ovviamente bisogna trovare
unilaterale.
Cioè sia la società che il calciatore possono chiedere per inadempienza,
per giusta causa, però
è ovvio, però si trova, lo sai meglio di me come può funzionare. Come dicevi tu, che lo mettono in panchina, lo mettono eccetera, vabbè, lasciamo stare, comunque esiste questa possibilità.
Non ci mette in panchina la Clara mai.
Certo, ci mancherebbe.
Mai.
Ci mancherebbe.
Domanda, Riccardo.
La domanda è questa: abbiamo preso Conte e quindi abbiamo aperto un ciclo dovrebbe durare 3-4 anni, e se il ciclo riparte da Rachmani 31 anni, Di Lorenzo 31 anni, Lukaku 32, Spinazzola 32, 33, che va bene 33. Certo che è un ciclo che penso che non durerà molto. Forse non è un ciclo, forse si tenterà di vincere subito, o quantomeno di arrivare subito.
E non è contento, Riccardo, che sia un miniciclo immediatamente vincente. Sì, la domanda è corretta.
Grazie, Riccardo.
Ma con
Antonio,
questi nomi non vinciamo, assolutamente. Non si vince con gli Spinazzola, con i Rachmani e con i Di Lorenzo. Se consideriamo il gioco che vorrebbe fare Conte,
no? Grazie Riccardo, grazie.
Ma Riccardo, io comunque apprezzo questa vena immediatamente polemica nei confronti di un progetto che sta appena nascendo. E pensate che il Napoli ha preso Conte, non so se avesse preso Sarnataro in panchina.
Mamma mia, povero già... Napoli.
No, ma Pioli o italiano, Antonio, ma seriamente, se avesse preso Pioli o italiano, che sono due signori allenatori comunque, non avrebbe avuto, diciamo così, questo appeal però, progetto di partenza.
Si ha il dovere di essere rispettosi verso qualsiasi opinione, ricordando a chi la esprime la storia più recente. Di Lorenzo e Rachmani sono stati campioni d'Italia fino a oggi, quant'è?
Oggi è 29 giugno, un anno e qualcosa, un mese fa.
Fino a prova contraria alla stagione agonistica.
Un anno e 20 giorni, chiedo scusa, ho sbagliato.
Quindi, voglio dire, insomma, non mi sembra che sia possibile sbilanciarsi e dire con Di Lorenzo e Rachmani non si vince. Si vince, anche perché con Di Lorenzo e Rachmani in Champions non hai fatto figurelle, è giocato anche ad alti livelli, si è arrivato ai quarti di finale, giocavano anche Di Lorenzo e Rachmani in quel Napoli lì.
Antonio, rispondere alla domanda di questo
amico. Vera disfattismo,
ho capito.
Ci sta tutto.
Massimo Perfetto ci chiede: vorrei solo capire come fate voi alcuni giornalisti a sapere cosa si dicono in privato dirigenti, procuratori e calciatori. Non credo che la proposta a Kvara sia roba da mercatino rionale, senza un discorso basato sul rispetto e sulle giuste motivazioni. Si parla troppo dell'ignoto. Massimo, tu purtroppo stavolta sottovaluti, molti sottovalutano il nostro lavoro, vero Antonio?
Ecco.
No, sai, sembra che ce la suoniamo e ce la cantiamo.
Vabbè, come fate a sapere? Qualcuno ce lo dice, tra dirigenti, civici, procuratori e calciatori, qualcuno ce lo dice, no, caro Massimo?
No, ma io mettevo le civici proprio.
No,
no, ma Spalletti è stato chiaro, c'è qualcuno che parla, scusami, l'altro
secondo
giorno.
Secondo te, Massimo, noi sappiamo che Kvara ha avuto questo incontro nel quale il Napoli ha chiarito la centralità del progetto... Nel quale
incontro sereno, lo diciamo, serenissimo,
cordiale, affettuoso.
Ma bello è che il mondo, io sono invecchiato, ragazzi, purtroppo, e il mondo non è cambiato. E mi ricordo che Buonanima, una delle prime grandi liti con Emiliano Mondonico,
al
tempo con il quale poi ci riappacificammo, e venne scatenato proprio dalla presenza di questi presunti chiacchieroni che stavano. Sì. Eppure all'epoca uno dei problemi fu fare una formazione, non so, mi ricordo una volta che con Renzo Olivieri, con il quale insomma, posso dire di avere rapporti di grande cordialità, se dico d'amicizia, come dire, può darsi che mi picchi Renzo, ci fu uno scontro goliardico all'aeroporto di Verona, solo perché io gli avevo scritto la formazione, cioè, non è cambiato niente, ragazzi, e oggi ancora ti vengono a dire, ma è chiaro che tra una fonte e l'altra, una chiacchierata e l'altra, dei rapporti che appartengono alla dinamica del lavoro e interesse di tutti a volte, e poi ci sono momenti in cui non te le dicono o non le sai. Chiaro che deve esserci uno scambio di pareri. Vuoi che nessuno dei giornalisti impegnati in questo momento abbia chiamato nell'ordine uno il Napoli o il presidente
o il procuratore o di Quaraschelia
sportivo, o il direttore sportivo di Clara o magari sia amico di Clara o come avrebbe detto quel gran genio di Rafa Benitez, il cugino della cugina.
Ecco, cioè tipo il fratello di Parascandolo, volendo tornare. Allora Antonio, non hai risposto però, è un miniciclo vincente o è un ciclo?
Dovesse arrivare...
Cioè, dipende da che valutazione si dà al triennio. Per me è un ciclo, è il ciclo Conte, appartiene solo a Conte.
Beh, giusto. Antonio, hai visto quanto è serio oggi Gifuni? Ti ha fatto manco sentire il mashup, anzi il mix.
Ah, vuoi sentire il remix, dai, di, remix giusto, di Gigi Soriani, che si chiama mashup?
Remix, che mashup è tra due canzoni, giusto?
Remix. Allora, il mashup non l'hai, è un mashup. Vedi, okay, mashup. Lui l'ha imparato in Germania, anche se è un termine inglese, esatto. Perché lui va ormai in Germania, lui è sempre a Düsseldorf con Clara Schelle.
Ci salutiamo così, Antonio, un abbraccio forte, ci sentiamo in settimana.
Ciao Antonio.
Ma con Gifuni ancora?
No, non ci sarò, sarò a mare.
Grazie ragazzi, questo è un regalo.
Ti ho fatto un regalo. Madonna Soriani, quando ti superi in questo modo diventi... Ma che ne fai dei DJ di Düsseldorf, di Dortmund, di Monaco di Baviera, di Kaiserslautern, di Hoffenheim?
Lo porterei al Maradona, però a fare cose di livello, no?
Così. Ma a Berlino gli stanno facendo un assato domani è a Berlino.
A Berlino domani?
Quante signorine!
Tra un po'. Questo è Sarnataro che canta, vedi, senza
questa voce così. Questo sei tu. Cogliandro sei tu.
Pubblicità. Allora, un po' di messaggi vocali, questa è Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni e Dario Sarnataro, salutiamo anche Mara Molaro,
ciao Mara.
Che il buon Tony chiamava la nocciolina di papà e non lo dimentichiamo mai. No, questo, allora, messaggio mai. Vocale, eccolo qua, prima di andare dal prossimo ospite, eccolo qui.
Buongiorno Radio Marte, buongiorno Gianluca e buongiorno Antonio. Vorrei rispondere a quel amico che si è chiamato prima Riccardo, gli voglio dire, caro Riccardo, se Spinazzola sta in buone condizioni, mi senti? È il laterale migliore che ha avuto il Napoli negli ultimi 20-30 anni. Perché se sta in buone condizioni, Spinazzola è un grande giocatore.
Sicuramente.
Va bene? Ciao, vi mando un abbraccio.
Ecco, il problema sono le buone condizioni. Auguriamoci
però
che possa essere.
27
esserlo.
Presenze quest'anno, quindi non Napoli male, che gioca male. Una volta a settimana, si sta bene, effettivamente.
Per me è un giocatore che, anche se non è in buone condizioni, in buonissime condizioni, ottimali, può incidere più di uno come Oliveira. Mi dispiace, io lo dico.
Sì, però deve stare bene almeno.
Se sta bene, anche se non è in condizioni ottimali, può incidere più di
l'importante
uno come Oliveira.
È disponibile, questo è l'importante. Sì. Cosa è piaciuto di più della conferenza di Antonio Conte a Guido Trombetti? Professore, buongiorno.
Buongiorno, già rettore della Federico II, editorialista del Mattino. Buongiorno.
Ciao caro, mi è piaciuto molto la sua determinazione e secondo me il grande protagonista è stato De Laurentiis, che ha fatto un passo di lato ed è rimasto sostanzialmente in silenzio. Quindi, devo dire la verità, mi ha entusiasmato l'idea che ha messo i puntini su chi Conte, dicendo decido io chi parte e chi viene. L'ha detto in pubblico davanti al Presidente. Ci sono tutti segnali di un cambiamento epocale nel Napoli.
Ecco, ma questo cambiamento che De Laurentiis ha deciso di voler fare, lo ha fatto a malincuore, una forzatura, cioè è chiaro, si sta sforzando avere questo atteggiamento.
Certamente, e questo ancora di più avvalora la sua intelligenza, perché solo un uomo di grande intelligenza forza la sua natura. E noi dobbiamo dire la verità, è una scelta di una persona intelligente che ha capito che certi errori non andavano ripetuti, ha capito che i tempi erano cambiati, che ci voleva una svolta, e ha affidato la gestione tecnico-tattica a Conte, poi lui deciderà, questi sono gli investimenti che puoi fare, lui deciderà, questi sono gli obiettivi da mettere nel mirino, eccetera, ma perché adesso fa il tecnico? E Conte ha dimostrato, sa, di...
Professore? Eccoci. Ho perso un attimo, sì. Conte ha dimostrato...
Dica ai giocatori, chi ha mal di pancia, si siede vicino a me, io glielo faccio passare, insomma.
Non è male. Professore, vero. Professore, visto che lei, penso che abbia partecipato al buffet, quello lì, diciamo, per gli ospiti.
Sì.
È emerso qualche... Ci racconti qualche retroscena? Le chiedo così, simpaticamente, affettuosamente, questa cosa. Conte, immagino sia stato comunque attorniato a tanti tifosi VIP, ansiosi di conoscere situazioni e di fare foto, immagino.
No, io me le sono risparmiate queste
questo
cose.
ci credo. Non ho dubbio.
Me ne sono scappato, perché poi c'avevo anche da fare. Ma certamente si respirava un'aria di grande entusiasmo. Conte è stato molto protetto dal servizio d'ordine.
Giusto.
L'hanno fatto uscire da un'uscita secondaria, insomma. Gli hanno fatto evitare il soffocante bagno di folla che gli volevano riservare i tifosi che erano ammassati.
Forse bastava un saluto, però, un saluto, un cenno. Ah. Secondo me doveva essere fatto. Comunque.
Senta, professor Trombetti, parlava di mal di pancia. Il triplo dell'ingaggio, seppur proposto tardivamente a Kvaratskhelia, può essere sufficiente a fargli passare il mal di pancia?
Ma io penso proprio di sì, anche perché o prende o affoga. Su questo fanno bene Conte e Laurentiis a dire. Cioè un contratto, questo è, io te lo voglio triplicare, si vende anche qualcosa in più, però. Questa va, vedrai che alla fine sia lui che Di Lorenzo verranno amici consigli, anche perché non hanno molta scelta. La società e il nuovo tecnico sono stati irremovibili. Questo ci convince, era bisogno, perché Napoli stava annegando in un clima di anarchia. Guardate, andate a rivedere tutto lo scorso campionato, è stato il trionfo dell'anarchia. Tutti a lamentarsi, tutti a protestare, tutti a sbuffare, si può fare questo. Io mi auguro che dal primo giorno di ritiro si sappia con certezza qual è la rosa, sia tutto definito, non contratto appeso, nessuno con un piede altrove, e così Conte, che è uomo di campo, potrà lavorare molto, perché se tu gli togli la possibilità di lavorare, a Conte che rimane.
Eh sì. Professore, l'ultima la facciamo sul discorso del ciclo, no? Poco fa un amico ci diceva, ma se il Napoli prende anche Spinazzola e Lukaku, classe entrambi 93, avendo Rachmani, Di Lorenzo e altri, non è un
tutti
ciclo...
Tutti ultra trentenni,
esatto,
sono, eh?
Ultra tre... non è un ciclo triennale.
Lukaku, secondo me, è ancora in grado di fare 18-20 gol all'anno.
Quindi per lei sarebbe un ciclo di 2-3 anni, quello con Conte, con questi calciatori?
Insomma, desidera Conte anche su Lukaku, non è il massimo dei miei gusti, però io rispetto alla competenza, cioè abbiamo un grande Lukaku, prenderemo Lukaku. Ci dobbiamo abituare anche noi tifosi ad avere un minimo di rispetto, parlo di me, per chi fa quel mestiere.
Certo.
Se fa quel mestiere, dice voglio questo centravanti, si cerca di prendere.
Allora, diciamoci la verità, Meret non so quanti anni abbia, 27, Rachmani 31, i due Marin e Buongiorno sarebbero 22-25 anni, sono abbastanza giovani. Spinazzola 31-32, Di Lorenzo 31, Anghissà 28, Lobotka 29, Lukaku ne avrebbe 31, Kvaratskhelia giovane, insomma sarebbe una squadra per due terzi ultra trentenne più o meno.
Questo devo dire la verità, l'ho notato anch'io, però secondo me risponde all'idea che Conte non è un allenatore d'attesa. Conte arriva e vuole immediatamente ottenere i risultati, questo con i giovani non è possibile.
Quindi questo potrebbe essere anche in linea con quello che pensava poco fa un nostro ascoltatore che ci scriveva, ci chiedeva: è un ciclo o è un miniciclo vincente? Perché ovviamente questi calciatori forse per 3 anni non potranno essere tutti utili, poi bisognerà cambiarli dopo un po', avendo oltre 30 anni.
Lo stopper che hanno preso è giovane.
Sì, 22 anni Marin, 22 anni.
Un altro stopper che prenderanno pure i giovani.
Buongiorno, 25.
Cavara è un ragazzino. Insomma, certamente i numeri che dici tu sono evidenti. È evidente che dal punto di vista dell'età.
Ma quindi è un ciclo che si fonda sui minicicli? Quello di Conte, cioè tutti vincenti, no. Iniziare subito a vincere al primo anno, no, e poi vediamo. Ma
quello vincere, intendiamoci, non significa, come le gocce, non significa vincere lo scudetto. Questo, se noi raccontiamo a Baudo,
chiaro, vince uno solo, significa tornare a essere
grandi protagonisti. Certo. Poi se ci pensi, la vittoria dipende anche un po' dal caso. Noi siamo stati tanti anni terzo, quarto, secondo, alla fine l'abbiamo vinto, ecco. Quindi l'importante è tornare lassù, chiaro?
Chiarissimo.
Dove volano le aquile,
professore, noi continuiamo a parlare degli imbecilli, però passiamo la vita a parlare degli imbecilli, non fa niente.
Ma lei sa come rispose De Gaulle quando in un bagno di folla gli dissero: cancelliamo gli imbecilli, arrestiamo gli imbecilli. Lui disse: basta programmi.
Basta programmi?
Basta.
Ah, basto. Vasto
programma là.
Ah, un programma vasto, ce ne sono tanti.
Sono troppo. Ah, ho capito. Professore, è anche grande in matematica, come qualcuno ci segnala giustamente.
No, è un grande matematico.
Appunto, no, presentandolo anche e soprattutto come grande matematico, lo sappiamo. Grazie sempre, un abbraccio, buona giornata.
Ciao, buona
grazie,
giornata.
Guido
abbraccio
Trombetti.
Intanto Pasquale Galasso.
È un vasto programma, quelli imbecilli ce ne sono tanti.
Tantissimi. Pasquale Galasso.
Ma tantissimi quanti? 2/3.
In questa stanza ce ne sono 2, per esempio.
Capito. Qua il 100%, esternamente, fuori dagli studi di Capodichino,
vetro 50%.
E fuori dagli studi di Capodichino, quanti sono?
Tanti. Pasquale Galasso scrive: il ciclo per una squadra qual è il Napoli deve per forza passare anche da calciatori fatti e non solo da giovani emergenti, perché in prima analisi per la sopravvivenza del club Napoli urge arrivare sempre tra i primi 4. Non siamo l'Atalanta del Bologna, con tutto il rispetto. Ha ragione Pasquale.
E allora ci andiamo in Germania a seguire la vigilia di Svizzera Italia con Gigi Sorianen, che ormai è naturalizzato tedesco. E
Gigi
quindi...
Sorianen, pubblicità.
Sorianen è finlandese.
Quando fuori flexi supermarket, senza fare love non si può stare. Oh baby, Napoli sempre. Napoli sempre.
Eccoci tornati, i vostri messaggi. Ragazzi, è cambiato il paradigma, l'aveva detto anche ADL, che adesso comincia un nuovo ventennio nel quale il Napoli punterà su tutti gli anni a vincere. Antonio, se è possibile utilizziamo un termine diverso da ventennio, mi fa venire un po' i brividi, diciamo.
Il ventennio, che è ancora diciannovennio, al momento a settembre sarà
pazzesco. Lasciamo aperto questi argomenti che non ci interessano. Dario Sarrataro, Gianluca Gifuni, Gigi Soriani, anche Enzo Russo in regia adesso con
Maramolano. Non lo vedevo da molto tempo, lo sai. Enzo Russo, sai, i Pirati dei Caraibi.
Sì.
Johnny Depp, l'ho visto
recentemente, Johnny Depp in versione Disneyland, cioè la versione del...
Ecco, noi ce l'abbiamo live qui a Radio Mare.
È vero. Intanto andiamo dall'inviato del mattino, Eugenio Marotta. Ciao Eugenio, buongiorno.
Buongiorno Dario, buongiorno a tutti.
Buongiorno Eugenio.
C'è anche Gianluca Gifuni, mi dispiace per te.
Noi ci siamo conosciuti alla festa per, diciamo così, l'arrivederci al giornalismo di Antonio Giordano, ecco, al Bomero.
Ciao Gianluca.
Ciao Eugenio.
Allora, caro Eugenio, anche tu ovviamente scrivi oggi sul mattino della situazione di Kvaratskhelia, il blitz riuscito, tutto sommato, secondo te, al di là del fatto che non c'è ancora la firma sul contratto, o il Napoli pensava di ottenere di più?
Domanda da un milione di dollari, a proposito di posta in palio, sicuramente con gli interlocutori, nel caso specifico Jugeli, Badri e quant'altro, c'è sempre il rischio di spingersi oltre nelle previsioni. Basterebbe avvolgere il nastro, Dario, di un anno in cui l'agente di Kvaratskhelia ha forse anche preparato il terreno, non voglio dire ha detto tutto il contrario di tutto, ma ha anche preparato in un certo senso il terreno per arrivare a Dama, non lo so, certamente per alzare l'asticella. Ora, l'augurio e l'auspicio, e a giudicare da come è stato perentorio Antonio Conte nel corso della presentazione che avete raccontato benissimo anche voi, penso che nelle intenzioni del Napoli ci sia il fatto di voler assolutamente proseguire, e di fatto, perché poi alla fine insomma possiamo discutere tutto il contrario di tutto, però c'è un contratto in essere. Ecco, io credo che il messaggio che si è passato è stato rimarcato, è proprio questo, cioè sostanzialmente adesso, al di là di tutte quelle che possono essere le interpretazioni, Napoli ha detto siamo disposti, che è un po' quello che aveva anticipato De Laurentiis al teatro di Corte di Palazzo Reale, no Dario? Ci vedremo al più presto, non sono passate neanche 24 ore, per proporre praticamente questo adeguamento. Ora, l'adeguamento è quello che noi proponiamo, la controparte può accettarlo o meno, ma nella malaugurata ipotesi in cui non dovesse accettare, il Napoli ha ribadito che Kvaratskhelia è incedibile e che quindi nel caso in cui non accetta il premio, il prolungamento del contratto, ancora 3 anni di contratto, e poi toccherà a Conte che ci parla lui per chiosare una delle tante frasi che hanno strappato applausi da Standing Ovation al Teatro di Corte.
Ecco, volevo un attimo rispondere alla collega Italia Mele che ci scrive: soffocante bagno di folla, gente che è stata ore sotto il sole per un saluto, lo abbiamo rimarcato non solo oggi ma anche ieri nel corso di tutta la trasmissione.
Sono d'accordo con Italia.
Italia Mele che evidentemente non è stata attenta né nella prima parte della trasmissione né ieri, non ci ha ascoltato, però noi abbiamo rimarcato anzi questa anomalia mancato saluto a Conte con gente che è stata per molto tempo sotto il sole.
Bastava un cenno, non doveva per forza avvicinarsi a mezzo metro, doveva stare a 3-4 metri. Io penso che insomma l'ordine pubblico sia detto per ordine pubblico, e apprezziamo ancora una volta il fatto che Conte il giorno dopo abbia fatto quella storia su Instagram, però noi che c'eravamo abbiamo visto effettivamente quelle 90-100 persone, qualcosa in più forse, 200-300 persone poi alla fine, e che insomma sono state 2-3 ore sotto il sole, bastava un cenno, non sarebbe...
insomma, e poi hanno parlato di ordine pubblico, qualcuno ci ha scritto anche ordine pubblico uguale Aurelio De Laurentiis, ma insomma vedremo, le solite storie ovviamente da questo punto di vista. Eugenio Marotta, una curiosità sempre su Kvaratskhelia, perché poi secondo me il fulcro è questo: la strategia dell'entourage del calciatore ha fatto quello che ha fatto e ha detto quello che ha detto per rivendicare, diciamo così, il più possibile dal Napoli, cercare di ottenere quindi un adeguamento del contratto il più possibile elevato, oppure c'è realmente, diciamo, l'appetito verso un contratto faraonico da parte di qualche club europeo? È questo quello che bisogna capire, e poi bisogna capire anche quale sia il margine di rinuncia eventualmente a un contratto faraonico rispetto a quello che offre il Napoli.
Ma magari sono vere entrambe le cose, poi toccherà appunto a entrambe le parti essere capaci di trasmettere nel caso del Napoli la fiducia, il progetto, le ambizioni di un club che quest'anno purtroppo non parteciperà alle competizioni europee, ma poi diciamoci la verità, anche competizioni europee fino ad un certo punto, perché se anche il Napoli avesse strappato l'Europa dalla porta neanche secondaria, terziaria, diciamo, della conference, certamente non poteva essere messo sullo stesso piatto della bilancia che PSG mette la Champions, per non parlare appunto della cifra mostra che viene eventualmente riconosciuta laddove dovesse accettare il giocatore. Però sempre il Napoli poi sembra non assolutamente disposto ad accettare una cessione. Quindi perciò dicevo, a mio avviso è stato un percorso
ricordiamo Jugeli quando diceva De Laurentiis il miglior presidente, a giugno ci incontreremo, ma nessun problema. Poi via via, sì, poi sono venute gli interessi del Barcellona, poi il PSG, poi la prima offerta di Nasser Al-Khelaifi, poi la seconda. Quando ci siamo sentiti, io non per rivendicare, ma non ho la sfera di cristallo, ma ripeto, era facilmente ipotizzabile, signori, se un cartellino di un giocatore viene valutato X, l'ingaggio sempre o quasi sempre è il 10% della valutazione del cartellino, quindi fai 2 più 2 è un'operazione aritmetica e siamo ai 10 milioni di cui sì, si sta parlando, perché va la scheda. Da un punto di vista teoricamente del ragazzo professionale tutto, o del suo manager, perché poi non dimentichiamo, insomma, dobbiamo essere chiari sotto tutti i punti di vista, un trasferimento del genere al manager porta in dote
una bella provvigione.
Quindi insomma, però mi ha fatto, cioè, credo che il messaggio sia stato forte. Il messaggio è stato importante. Un presidente che si presenta nel ritiro a Düsseldorf e non si presenta da solo, si presenta con il direttore sportivo, si presenta con l'amministratore delegato, cioè colui il quale firma, no, i contratti. Credo che sia un messaggio forte. Ora, a questo messaggio c'è una controparte che può accettare o meno, ma ribadisco, nella malaugurata ipotesi in cui non accetti, il Napoli mi pare che sia stato chiaro che Kvaratskhelia resta a Napoli. Ma prima ancora di schierare, passatemi il termine, i carri armati, c'è stato un clima, mi pare, di propositivo, di distensione, cioè a Kvaratskhelia è stato detto: sei il fulcro, sei sarai l'attore ancor più protagonista, puntiamo per la base della ricostruzione su di te, e quindi ci sono tutti i presupposti per andare avanti. Poi se ci sono altre valutazioni che la controparte, non mi piace neanche usare il termine controparte, che il management del giocatore fa, sono valutazioni loro, però devono essere anche valutazioni fatte sulla base del fatto che poi ci sono 3 anni di contratto da rispettare.
Non c'è dubbio. Eugenio, grazie sempre, un abbraccio, ti leggiamo sul Mattino.
Grazie
ovviamente.
Grazie Eugenio Marotta.
Allora,
grazie
intanto, Eugenio due Marotta. Piccole notizie. Salute. Grazie Eugenio. Notizia la prima: Calcio Napoli 24 sostiene, col collega Vincenzo Credendino, che saluto, che il Napoli dovrebbe presentare la campagna abbonamenti 24-25 il prossimo 10 luglio. Probabilmente sarà così. E seconda cosa,
quindi il giorno prima della partenza per Di Maro.
Vediamo se davvero sarà così, ma gli amici di Calcio 24 sempre molto informati, quindi sicuramente imminente. E poi l'altra è che circolano un po' su vari, insomma, sui social, su X in particolare, ma anche su altri portali, la possibile nuova maglia del Napoli con dei richiami bianchi sotto
la N bianca.
Esatto, in petto, il colletto bianco. E poi soprattutto le bande laterali tra, diciamo, le ascelle e lungo i fianchi bianche.
Molto nazional popolare, possiamo definirla, tradizionale, legata dai temi europei, visto che quest'anno per la prima volta non ci sarà l'Europa, sì. È bella comunque.
Dovrebbe essere quella, poi ovviamente anche questa diciamo notizia e novità l'avremo sicuramente nel corso del ritiro di Di Maro che Radio Marte seguirà costantemente giorno per giorno. I vostri messaggi, tante cose, tra un po' parliamo delle possibilità economiche del Napoli grazie anche all'impatto dovuto all'arrivo di Conte.
Pasquale Danola, Città dei Gigli, scrive: se Spinazzola torna quello dell'europeo del 2020-2021, ve lo siete dimenticato?
No,
per me se torna alla metà di quell'europeo è comunque più, incide molto di più rispetto a uno come Olivera.
Va bene, la metà. Pubblicità, va bene. Torniamo. Eccoci tornati, cari amici, Sarnataro Gifuni per voi e c'è in collegamento il collega giornalista Alessandro Giudice. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie per essere con noi, grande esperto di finanza applicata al calcio e non solo, gli argomenti economico-finanziari.
Devo dire che Lucio De Cicco ci scrive un messaggio secondo me molto interessante sulla base di quello di cui parlavamo prima, cioè sugli ultra trentenni e la squadra che come indirizzo starebbe costruendo il Napoli con Conte. Scrive Lucio: se l'Inter prende Acerbi, Darmian, Sommer, Zielinski, tutti ultra trentenni, diciamo che Marotta è un mago degli svincolati. Se lo fa il Napoli invece diciamo che non inizia inizia un ciclo con i trentenni. Fate questa riflessione. Effettivamente, insomma, io non so se ci vogliono gli ultra trentenni per vincere, anche dal punto di vista economico, magari con ingaggi onerosi e con costi di cartellino bassi, giudice.
Ma questa è una valutazione di campo, secondo me i giocatori forti sono giocatori forti indipendentemente dall'età. Il Real ha vinto la Champions con Bellingham che ha 20 anni, Vinicius, insomma non mi pare che siano giocatori age. Certo, poi c'è anche Toni Kroos che ha una sua età, c'è anche Modric, però diciamo che in genere le squadre, per quello che si vede, nascono da un'esperienza, da una convivenza, da una coesistenza di giocatori forti, giovani e giocatori esperti. Questo può essere un buon mix, diciamo che le due cose. Però facendo un discorso economico, non c'è dubbio che il giocatore che ha una acquistato magari a parametro zero, ultra trentenne, ha un problema, che non è un investimento per la società. Cioè io posso acquistare il giovane e sapere che comunque quel giocatore è nella sua curva crescente di crescita tecnica e quindi di valorizzazione, ha un orizzonte utile di 10-12 anni davanti a sé e quindi è un giocatore poi vendibile. Il giocatore ultra trentenne a cui faccio un contratto magari anche di 3 anni, però poi dopo chiaramente so che la sommatoria dei costi che sostengo, anche se risparmio il costo del cartellino, però poi magari sono le commissioni, lo stipendio, cioè devo sapere che quei costi sono a perdere, cioè non c'è alcun recupero. Questa è una valutazione molto importante da fare, cioè la valutazione finale, l'exit value dell'investimento in tutti i campi è sempre un parametro importante di valutazione, e nel giocatore ultra trentenne questo valore è zero, quindi indubbiamente sono costi a perdere.
È vero. Intanto oggi, tra l'altro, sul Mattino c'è un pezzo molto interessante del collega amico Francesco De Luca, capo dello sport. Napoli, una riserva d'oro e azzerati tutti i debiti, così il calcio sa vincere. Tra l'altro l'impatto col cambio di paradigma di Conte sul Napoli, c'è anche appunto un tuo intervento, Alessandro, come il Napoli, nonostante la mancanza di qualificazione alla Champions e in altre coppe, abbia riserve importanti, tali, così insomma leggo, da avere anche maggiore capacità di investimento della Juventus.
Ma questo non c'è dubbio, il Napoli ha una struttura economico-patrimoniale solida e viene fra l'altro da un bilancio, da un'annata, dall'ultimo esercizio contabile molto positivo, con oltre 80 milioni di utile, quindi sicuramente il Napoli può permettersi investimenti senza appesantire particolarmente i conti, anche se la gestione De Laurentiis è sempre stata caratterizzata da un equilibrio complessivo, magari in un anno si guadagna, in un anno si perde, ma complessivamente nei suoi 20 anni è sempre stato molto attento, è stata una gestione molto attenta all'equilibrio complessivo e alla sostenibilità sia economico che finanziaria. Anche se c'è questa politica, diciamo, di grande attenzione, oggi il Napoli ha margine per fare qualche investimento, pur tenendo conto che non ci saranno i ricavi dalla Champions come non ci sono stati per la Juventus l'anno scorso. La Juventus oggettivamente non ha ancora raggiunto l'equilibrio economico, ha un piano industriale che prevede un rientro dei conti, deve realizzare degli utili per forza dalla gestione dei calciatori, almeno 40-50 milioni all'anno nei prossimi anni. Se pianifica una campagna acquisti così onerosa come leggo, come si dice, con potenziali giocatori trattati eccetera, non capisco come faccia poi a mantenere la rotta su questo obiettivo. Quindi è abbastanza sorprendente, secondo me, che si accosti la Juventus a una serie di acquisti così onerosi. Secondo me sarà interessante vedere realmente che cosa la Juventus farà, oppure se opererà delle cessioni sul mercato, ma dovranno essere delle cessioni veramente, veramente importanti per poter generare le risorse, soprattutto da un punto di vista economico più che finanziario, perché la Juventus ha un azionista finanziariamente molto solido, però il problema è che è già fuori col fair play finanziario, ha il settlement agreement, ha un piano industriale in cui gli azionisti, che già hanno sostenuto diversi aumenti di capitale, si aspettano un rientro dei conti. Sono molto curioso di vedere come questo rientro sarà fatto.
Ecco, giudice, una curiosità su Kvaratskhelia. Ribadiamo che ieri c'è stato questo incontro in un hotel nei pressi dell'aeroporto di Düsseldorf tra il Napoli, c'erano Andrea Chiavelli, amministratore delegato, il presidente De Laurentiis, c'era il direttore sportivo Giovanni Manna e un avvocato che dovrebbe essere Guglielmo Stendardo e non l'avvocato Mattia Grassani pure. Sì. Comunque c'era un pool di persone del Napoli per parlare con Jugeli, che è il procuratore di Kvaratskhelia, e il giocatore. È stato un incontro sereno, il Napoli ha ribadito al calciatore la volontà di non cederlo assolutamente, e le strade sono due: o terminare il contratto alle condizioni attuali con un ingaggio netto di 1,2 milioni, tra 1,2 milioni e 1,4 milioni euro all'anno, oppure arrivare a una cifra vicina ai 4,5 milioni all'anno, quindi prolungando il contratto, bonus compresi. E diciamo, il Napoli è stato irremovibile, sono solo queste le due soluzioni, non ce ne sono altre per il Napoli. L'incontro è stato sereno, che significa? È uno sforzo importante dal punto di vista di una società come il Napoli, questo allungamento del contratto e adeguamento, diciamo, al triplo dell'ingaggio attuale. Giudice, che ne pensi?
È uno sforzo significativo, ma che il Napoli può assolutamente sostenere, quindi non vedo grandi difficoltà per una società come il Napoli a sostenere questo tipo di contratto. Il tema è qui, vede, allora, Kvaratskhelia credo che abbia altri 3 anni di contratto,
sì, con 2027, Napoli. Sì, 2027.
Ecco, e prende veramente poco, perché prende 1 milione all'anno, credo 1 milione.
Poco più di 1 milione, poco più.
2 milioni, esatto. A crescere, ma fino a 1,4-1,5 al massimo.
Esatto. Quindi che succede nel momento in cui il calciatore ha espresso la volontà di andare in un altro club? La società, il Napoli, può legittimamente dire: tu hai un contratto per 3 anni e lo rispetti. Questo però significa che per il Napoli fra 3 anni prospetta un danno economico, perché un giocatore del valore di Kvaratskhelia andrebbe a zero. Quindi è una prospettiva sulla quale il Napoli non può e non vuole lavorare, nessuna società può e vuole lavorare. È chiaro che l'interesse sarebbe quello di allungare il contratto. D'altro canto, se il giocatore invece ha deciso di cambiare aria e vuole puntare i piedi, perché dice: no, io non accetto il contratto, piuttosto sto a zero, sto 3 anni e aspetto la fine del contratto a zero, non è una prospettiva molto semplice, perché intanto per 3 anni guadagni 1 milione e quindi ti perdi. Se te ne offrono 4,5, significa che ti perdi 3 milioni e mezzo all'anno per 3 anni, significa 10 milioni, quindi stai lasciando sul piatto 10 milioni per delle somme che verosimilmente potrai prendere fra 3 anni, però devi stare poi 3 anni ad aspettare. Insomma, io credo che in questi casi si raggiunga un punto d'accordo, non so quale possa essere, dipende dalle offerte che ci sono sul tavolo. È chiaro che se ci fosse un'offerta importante per Kvaratskhelia di una certa rilevanza, il Napoli potrebbe anche decidere di cogliere l'occasione, piuttosto che tenere un giocatore scontento e di fare il muro contro muro, col rischio poi di trovarsi fra 3 anni, ma fra 2 anni, perché poi in genere a 1 anno dalla scadenza di solito i giochi sono fatti, quindi tra 2 anni con una situazione ingestibile, forse il Napoli potrebbe optare per la cessione. Oppure se Conte riuscirà a convincere Kvaratskhelia del progetto che vuole portare avanti, magari compie il miracolo di far diventare improvvisamente coinvolto un giocatore che al momento sembra con la testa altrove, questo bisognerà vederlo. Insomma, ci sono dei diversi fattori umani che devono essere, certo, presenti, certo, in questa situazione.
L'ultima domanda che ti facciamo, Alessandro, ti ringraziamo poi per la tua cortese disponibilità, l'intervento è sempre molto interessante, è su Osimhen. Dovesse restare, sarebbe un problema dal punto di vista economico-finanziario per il Napoli?
Ma allora, è chiaro che di Osimhen si è parlato già da mesi, si sa che la sua volontà è quella di lasciare il Napoli, e che ovviamente il Napoli non vuole perdere Osimhen per delle cifre basse, quindi anche qui, però d'altro canto il mercato sa che quando tutte le parti in una transazione hanno già espresso la volontà di andare in una certa direzione, è chiaro che poi il compratore, sapendo che certo, le opzioni in mano al venditore sono poche, abbassa il prezzo, quindi si crea un circolo vizioso per cui il Napoli vorrebbe un prezzo alto, il mercato aspetta perché sa che tanto alla fine Il Napoli potrebbe essere tentato, obbligato, diciamo, a accettare un prezzo basso, e quindi questo non aiuta l'operazione. Dove potrebbe stare il problema? È chiaro che la società avrà sicuramente pianificato la cessione di Osimhen, da cui avrà pianificato l'incasso di una cifra importante, paragonabile per capirci a quella che incassò al tempo con Higuain, e quindi questo significa che il Napoli conta su questa cifra per fare mercato, per fare poi gli investimenti, anzitutto per comprare un centravanti che dovrà sostituire Osimhen, che diciamo non si trovano in centravanti oggi forti, non si trova a poco. E quindi questo potrebbe essere un problema, perché se rimane questo stallo il Napoli non sa quando, se potrà contare su queste risorse o meno. Io ho la sensazione che un po'
lo stipendio peserebbe poi sul bilancio, o su, anche al di là dell'armonia, l'ho spiegato io, sul bilancio peserebbe, o il Napoli potrebbe permetterselo di
tutti tenere. Gli stipendi pesano, il Napoli già se lo permette, Osimhen continuerà a permetterselo, non è che cambierebbe qualcosa, okay. E comunque anche l'acquisto di un altro attaccante comporterebbe la proposta di un ingaggio raffrontabile, quindi non credo sia questo il tema è realmente ricavare dal cartellino di un giocatore importantissimo, forse il giocatore più importante della rosa del Napoli in questo momento.
Grazie
Alessandro, dirigiamo su Corriere Sport e su altri.
Grazie a voi.
Altri giornali. Grazie Alessandro Giudice,
come si dice in georgiano,
finanza.
One operatorio, non milione, te lo ricordi? Che film è?
No? Così parlo bella vista, è troppo facile. Questo.
Allora, messaggio vocale prima di andare in pubblicità, eccolo qui.
Buongiorno Radio Marte, ma buongiorno. A proposito di finanze, ma perché Conte è così ostinato su Kvara? Scusatemi, ma se arrivano 120-130 milioni per Kvara, ma perché non bisogna venderlo? Perché si ostina?
Ma l'ha detto 120 in conferenza.
Milioni? Tu ti puoi comprare 4 giocatori buoni.
Ma non come Kvaratskhelia, però.
Ci sta un altro Kvaratskhelia acquistabile? Potenzialmente anche, visto che è del 2001, ricordiamolo, per Conte giocatori così sono merce rara, che saltano l'uomo, che hanno margini di miglioramento, così in conferenza ha detto, non ce ne sono molti altri, cioè l'Auro deve prendere Leao, per dire, probabilmente
E forse anche se Fedele preferisce Leao a Kvaratskhelia, però
io no,
insomma, non neanche io. Ne sentiamo un altro?
Via. Sì.
Buongiorno Esimi e complimenti per la vostra professionalità.
Grazie.
Visto che si fa tanto un parlare di Spinazzola e delle sue condizioni fisiche, mi sembra che un dato che andrebbe rilevato non è tanto il numero di partite che lui ha disputato, ma quante di queste partite sono state disputate dall'inizio dell'incontro.
Perché sì, anche questo
è vero, dall'inizio, è a mare il nostro amico, quindi sentite le onde,
ha ragione Spinazzola, bisogna verificare bene come sta, è chiaro questo, ma certa fragilità ce l'avrà sempre purtroppo per lui sino a fine carriera, però insomma magari una partita a settimana allenata in un certo modo, se sta bene, potrebbe essere una risorsa importante.
Andiamo a sentire anche lo Juventino e poi se così ci chiama l'anti-Juventino.
Buongiorno Gifuni, buongiorno Dario, sono socio Diabolic, lo Juventino.
Tra poco anche l'anti-Juventino.
Gifuni, mi devi credere, mi stavo destabilizzando un attimo pensando che Conte non venisse più. Invece adesso sono sereno perché Conte è arrivato a Napoli. Al teatrino di Corte si è fatta la teatrata, mancava solo il giullare. Adesso la procura sarà sempre addosso, perché ricordatelo, Conte è quell'imbroglione che ha vinto gli scudetti alla Juve. Buona giornata.
Vabbè, se lo dici tu. Ecco.
Io penso che la vera sceneggiata sia mettere 38 sullo stadio. Sceneggiata
anziché
tra l'altro,
36,
assolutamente 36. Illegale. Pubblicità e torniamo. Eccoci, tra poco tutto mercato con Nicolò Schira per capire anche le altre situazioni relative a Buongiorno, alle cessioni possibili Zanoli e Nathan, alle ipotesi per quanto riguarda l'erede possibile di Osimhen e anche dei laterali di centrocampo. Sossio si sta mangiando il limone, scrive questo amico, vabbè. Poi Leao farà la fine di Balotelli addirittura, l'ero calcistico ovviamente, ma come presunzione la stessa pure, scrive Enzo. Chi lo sa? Intanto ne parliamo con il collega di Tutto Sport, ma che vediamo anche su Top Calcio, se non vado errato, oltre che su X, Nicolò Schira. Ciao Nicolò, buongiorno.
Ciao Nicolò.
ciao a tutti.
Ho sbagliato, è Top Calcio e l'altra emittente, un'altra emittente.
No, un po' dappertutto, dai, non ti preoccupare. Dai,
ah, vabbè, Nicolo Schira è universale, diciamo così. No, possiamo
è molto bravo, è molto puntuale, serio, soprattutto nel mercato non è semplice essere credibile, anzi è molto complicato. Nicolo, partiamo da Quaraschela, abbiamo detto un po' tutti che c'è l'offerta, non c'è stata ancora la firma, clima disteso, diciamo che sì, un passo in avanti, ecco, rispetto a prima.
Esatto, passi avanti, ma non siamo ancora al traguardo, perché l'offerta del Napoli è importante, ma comunque ci sono anche le sirene del Paris Saint Germain, che non vanno sottovalutate, non vanno messe da parte.
Nicolò, scusami, una curiosità, sì, quando il Napoli si presenta da Quaraschelia e il suo entourage dice: guarda, le soluzioni per noi sono due, visto che sei incedibile, te lo diciamo ancora una volta: o accetti 4,5, quindi questo allungamento al triplo dell'ingaggio, oppure tutto resta come adesso fino al 2027. Il giocatore che margini di reazione può avere? Cioè, in quel momento, che di solito, che cosa succede al calciatore?
Dipende quanto è forte in realtà il corteggiamento del pari, nel senso che tu vai alla guerra, di solito molti agenti, molti giocatori fanno la guerra, vanno allo scontro, e poi sono sicure al mille per mille dall'altra parte che c'è qualcuno che poi in qualche modo li tira fuori dall'impasse. Perché se tu poi invece c'è un interesse, ma l'interesse non è così radicato, o meglio, è un interesse ma non è la certezza di prenderti, è chiaro che devi stare attento a sbilanciarti. Quaraschelia, da questo punto di vista, nelle dichiarazioni è sempre molto abbottonato. Hanno fatto un po' più casino Cacciara, il papà e Mamuca Jugeli. Detto ciò, secondo me la partita resta aperta. Perché? Perché sì, Napoli dice: per me sei incedibile e ti triplico lo stipendio. Però triplicare lo stipendio che Quaraschelia avrebbe accettato un anno fa di questi tempi, Quaraschelia 4,5 firmava senza battere ciglio,
anche meno.
Ma adesso che se ne offrono 9 più 2, secondo me 4,5 non bastano. Napoli dovrà alzare almeno 5,5-6. Poi penso anch'io che Napoli, per tanti motivi, possa blindarlo, magari inserire una clausola rescissoria valida dall'anno prossimo, e quindi comunque trovare una soluzione che faccia sì che Quaraschelia non vada via, così Conte è contento, però al tempo stesso Quaraschelia possa avere magari una sorta di exit strategy se le cose non dovessero per mille motivi funzionare tra un anno.
Tu sei abituato alle notizie, Nicolò, io però ti chiedo...
il compromesso, quello che fa contenti tutti.
Voglio chiederti una cosa, dopo l'incontro di ieri, ti aspetti che dunque il procuratore di Quaraschelia e Quaraschelia rilancino con una controproposta aumentando a 5,5-6, chiedendo 5,5-6, come dicevi? Faranno una cosa del genere? Cioè, possiamo aspettare?
Secondo me è logica come cosa, perché comunque mi risulta che il Paris Saint-Germain sia sempre vivo, e quindi sai, tra 9,4,5 la differenza è grande, perché è la metà. Magari sei con dei bonus, magari ti metti una clausola rescissoria per cui eventualmente tra un anno, se le cose per mille motivi non dovessero funzionare, tu hai una possibilità di dire: arriva il club che mette, che ne so, 120 milioni, 100 milioni e posso andare via. Allora secondo me Quaraschelia da quel punto di vista sarebbe più contento. Ecco perché ti dico, Napoli filtra sensazioni molto positive, questo è quello che hai descritto benissimo tu. Lato entourage mi risulta che sì, hanno apprezzato questa mossa, il fatto che tutto il Napoli al completo di fatto si sia recato da Kvara e dal suo agente, però al tempo stesso va detto che comunque economicamente non c'è paragone con la proposta del Paris. E quindi credo
dubbio
che debba essere un pochino rialzata e rivisitata. Non arriverà mai il Napoli alle cifre del Parì, ma questo lo sappiamo, come qualsiasi club italiano. Però una via di mezzo, come ti dicevo, secondo me potrebbe essere più gradita per Quaraschelia e Centurato.
Al volo su 3-4 nomi, buongiorno, priorità lo sappiamo benissimo com'è la situazione, ma c'è anche Dragusin ancora all'orizzonte per te?
Ci sono vari nomi, ma io credo che la scelta sia Buongiorno, e mi meraviglierei molto di non vedere Buongiorno con la maglia del Napoli nelle prossime settimane. Poi ci sarà da battagliare, perché Cairo è un osso duro, perché con De Laurentiis hanno fatto tante trattative, ma sono state tutte all'ultimo centesimo, ricorderai, sia Massimovic da una parte che Verdi dall'altra. Ma credo che Buongiorno la sua scelta l'abbia fatta, l'accordo ce l'ha col Napoli, Conte lo vuole a tutti i costi, quindi magari ci vorrà qualche settimana ancora, ma alla fine poi Buongiorno penso che lo vedremo al Maradona.
Per quanto riguarda Spinazzola invece, anche quella è al parametro zero. Il Napoli insomma sta insistendo per prendere, evidentemente piace molto ad Antonio Conte, perché
è un'opportunità, come hai detto tu, a parametro zero. Lui accetta anche un annuale con opzione a cifre dimezzate rispetto a quelle che percepiva nella capitale. Quindi è piaciuto al Napoli questo mettersi in gioco di Spinazzola, che sai, se Spinazzola avesse chiesto 3-4 milioni, secondo me la trattativa si arenava. Il fatto che lui ha detto io vengo, mi metto in gioco, accetto 1,5, accetto 2 magari con i bonus, è piaciuta come cosa, si lega a Mario Rui, però, perché ovviamente per entrare Spinazzola deve partire il portoghese.
L'ultima sui vari eredi, Lukaku in prima fila, poi ti chiedo anche se il Napoli ha deciso di vendere, come sembra, Zanoli.
Sì, penso che Zanoli non abbia convinto nei media a Palermo, tra l'altro non ha neanche poi giocato titolare, ha perso il posto, e quindi c'è questa proposta del Genoa molto invitante, credo che possa andare a buon fine. Per quanto riguarda Lukaku, sì, credo che anche se si parla molto di Milan, io credo che in pole position resti il Napoli, perché Lukaku vuole essere allenato di nuovo da Conte è stato chiaro l'altro giorno alla presentazione, credo che sia stato più che uno sport nei favori di Big Rome. Penso che alla fine ci siamo tutti margini da trovare una quadra, però anche qui deve partire prima Osimhen,
certo.
E quindi bisognerà avere un po' di pazienza, però attenzione, il fatto che passi del tempo magari può aiutare il Napoli a far calare le pretese del Chelsea, che il Chelsea era partito che voleva 40 e passa milioni, adesso tra 30 e 35 lo dà, magari tra due settimane lo dà anche a 25 più bonus.
Eh sì, infatti. Nicolò, grazie, come sempre, un abbraccio.
A voi, ciao a tutti.
Grazie, Nicolò Schira.
Messaggi vocali dei nostri amici.
Gianluca, buongiorno e sempre complimenti. Ciao Dario.
Ciao, carissimo.
Volevo dire che le parole di Conte sono bellissime, ma tra dire e fare c'è. Se
il Napoli
deve diventare una meta, ma ci vuole. I calciatori se vengono è perché hanno sicuramente gli ingaggi alti, come Real Madrid, PSG, se no non vengono. Guardiamoci un po' la realtà.
Allora, ascoltiamone un altro.
Non è una cosa immediata. Certo.
Io sono d'accordo con il telespettatore precedente, cioè non capisco questa forzatura. Io, se arriva un'offerta di 100 milioni, lo venderei. E ci
ci risolve i problemi. Nico Williams, cioè chi scrive al posto di Kvaratskhelia, ci vale tutto e di più, scrive Sergio. Ancora messaggi, ti piace Nico Williams?
Sì, beh, molto.
Una partita, però insomma,
però non è che è sempre come
Carici, il problema di Fedele è che lui deve fare sempre il bastian contrario, infatti a me non mi è molto simpatico, perché se fosse il contrario, Leao nel Napoli e Cavara nel Milan, lui preferirebbe Cavara, perché lui deve fare sempre quello che deve fare il polemico, un po' tipo quel Cruciani là, che deve dire sempre il contrario di tutti per farsi ascoltare, perché pensa che così. Non mi è simpatico, Fedele.
Va bene, ma valutazione.
Non è neanche intervenuto.
Non è intervenuto, no, abbiamo detto che di solito lui Leao lo preferiva a Kvaratskhelia. Sentiamone un altro, vai.
E niente, Sossio da buon juventino. Si rivela tale, cioè uno stupido e ignorante. Mi dispiace dirlo,
perché devi offendere? Non ho offeso nessuno.
Anche se la procura andasse ad indagare su Conte, indagherebbe su reati fatti in altre società e non nel Napoli. Caro sociolo juventino Diabolic, poi ti chiamo pure Diabolic, cioè.
Va bene. Tanto qualcuno ci dico Williams che è fortissimo, lo prenderei subito. Classe 2002, la clausola rescissoria di 55 milioni di euro, ma prende già 5 milioni all'anno.
Ma Cucurella, io un giocatore che ha preso non so quanti palloni, era fortissimo, dappertutto. Fortissimo. Ma De Laurentiis ne parlò anni fa di Cucurella.
Sì, ma poi l'ho preso il Chelsea, che poi l'ha utilizzato. Insomma, è un giocatore che è molto forte. Classe 98, attualmente è ancora al Chelsea dopo il passaggio al Brighton, quindi penso sia complicato strapparlo al Chelsea. Ci fermiamo tra un po', Francesco Modugno, ma parliamo anche con Raimondo De Magistris dalla Germania, di Svizzera Italia. Come finisce questa partita secondo voi? Pubblicità. Eccoci tornati, allora i vostri messaggi, anche oltre che vocali anche quelli scritti. Non ho parlato di Leao per il fatto di Fedele, anzi a Fedele lo stimo e sono d'accordo con lui, ma su Leao è un pensiero mio da quando ho visto e accostati due giocatori simili, nel senso che non verranno ricordati come altri. Leao e Balotelli, tu dici, vabbè, vediamo, insomma, non lo so, c'è un talento un po' sprecato, disperso evidentemente. Poi ancora, premesso che tra Kvara e Chiesa preferisco dare 6 milioni a Kvara, volevo chiedere quanti milioni di differenze ci sono tra quello che chiede Cairo per Buongiorno e il costo di Calafiori, Gino d'Aversa. Effettivamente non tanti, io penso che se Napoli offrisse 30 milioni più bonus al Bologna per Calafiori, il Bologna potrebbe cederlo, probabilmente.
Sì, ma tu hai una curiosità, Buongiorno vale Calafiori?
Sono diversi, sono entrambi forti, devo dire. Calafiori in questo momento mi sta impressionando, devo dire, però devi capire anche come vuole giocare Conte, perché se Conte vuole un difensore più marcatore, Buongiorno è più marcatore, anche se ha un buon piede.
Calafiori è più libero, diciamo, si
imposta
la manovra.
Calafiori è più giocatore da Napoli di Sarri, Napoli di Spalletti, purtroppo Juve di Thiago Motta, cioè il giocatore che serve più a loro come giocatore.
Messaggio
Svizzera
vocale,
Italia 0-2 Scamacca Frattesi.
Abbiamo visto 0-2.
Quanto finisce, vai.
Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno. Soprattutto a Sossio Diabolic, lo Juventino. Quando ti brucia vedere Conte sulla panchina del Napoli, ma quando ti brucia, sentiva il sottofondo, quello che veniva dal tuo posteriore. Ma non ti preoccupare, non sei l'unico, siete in tanti.
Cattarelli, sì.
Già c'è un reparto apposito.
Reparto
gravi
Juventini?
Giunati Juventini e Radico di Conte. Si fa tranquillamente una ricetta e vai lì, ti ricoverano fino alla fine del campionato.
Va bene.
Intanto che andiamo metà, in Germania, perché c'è Svizzera Italia domani a Berlino, tra l'altro con molti amici ci scrivono il loro pronostico. Ne parliamo con il direttore di Tutto Mercato Web, Raimondo De Magistris. Ciao Raimondo, buongiorno.
Ciao, buongiorno, ben trovati.
Come stai? Tutto bene?
Ma tutto bene, sì, appena arrivato a Berlino, piove ma fa abbastanza caldo. Sì,
che clima c'è al di là di quello atmosferico, cioè di meteo? L'Italia dovrebbe essere come dire, accompagnata da meno tifosi di quanti accompagnano invece la Svizzera. Quest'anno è così, questa Europa è così.
Sì, che è un po' una condizione comune, perché all'esordio con l'Albania sembrava di giocare a Tirana, e all'Ipsia sembrava di giocare a Zagabria. L'unica partita in cui c'era maggioranza dei tifosi italiani era quella con la Spagna, ma la verità, Dario, è che sembra che davvero in questo europeo siano arrivati pochi tifosi dall'Italia, cioè anche intercettandoli i tifosi italiani che sono qui, che vedono le partite, sono quasi esclusivamente tedeschi di prima o di seconda generazione che però vivono già in Germania. Contro la Spagna eravamo vicini al confine con la Francia e quindi tanti ad esempio arrivavano dalla Francia, ma erano sempre italiani che vivevano all'estero. Si sono visti fin qui davvero pochi tifosi arrivare dall'Italia, mentre per altre tifoserie il discorso è stato completamente diverso, perché all'Ipsia c'è stata una vera e propria invasione di tifosi croati la sera prima della partita in Marktplatz, e lo stesso a Dortmund con l'Albania.
Francesco Modugno.
Francesco Modugno, salutiamo anche Enzo Castellano, che è un storico sponsor e amico del Napoli da anni, che è all'ascolto con il figlio Simone. Li salutiamo e li abbracciamo tutti e due. Li rivedremo e risentiremo da Di Maro a partire dal 10, dall'11 di luglio per il ritiro del Napoli, precampionato, prima fase in Trentino.
Francesco, buongiorno.
Va bene le coppole di Castellano, adesso mi sono
coppole, sciarpe, pashmine, portachiavi
e basta.
Posso dire una cosa? Sì. Allora, Enzo Castellano, perché un grande? Sempre
io le coppole.
Tutte le situazioni che noi abbiamo creato anche in beneficenza, non si è mai tirato indietro,
no,
ha sempre, cioè, ha sempre dato una mano e ha sempre dato una mano a tutti per le cose in beneficenza con le sue risorse. Quindi questa è una caratteristica che non si può dimenticare.
Possiamo dire che c'è un mondo che gira intorno al Napoli, che è fatto di tanti imprenditori che hanno passione, che hanno sempre mostrato grande vicinanza, al di là poi degli aspetti commerciali, dell'interesse. Spesso davvero i calcoli magari neanche sottornati, però c'è tanta gente che continua a credere giustamente in questo progetto e quindi a stare vicino alla società, al club. Ci sono dei marchi storici che penso ormai da 20 anni, da quando c'è De Laurentiis, quindi Castellano ne è assolutamente uno di questi.
Francesco, come finisce Svizzera Italia per te? Poi torniamo da Raimondo De Magistris.
Guarda, io vi sentivo parlare prima, io sono molto preso dall'Italia, sempre tifosissimo, con questo senso calcisticamente patriottico molto forte, quindi
Mentre solitamente provo a essere razionale con l'Italia, ci riesco sempre poco. Io penso che l'Italia abbia valori superiori, sia più forte. Magari la Svizzera in questo momento è più squadra, sì. Però noi abbiamo qualche fuoriclasse, uno sicuramente sta sulla panchina.
Ecco, devo dire che il gol di Zaccagni, mio figlio 13 anni guardava distrattamente, diciamo, questi europei. Il gol di Zaccagni l'altro giorno, secondo me, ha fatto attaccare moltissimo anche i ragazzini. Cioè, mio figlio da quel giorno ogni giorno mi fa vedere il gol di Zaccagni in tutte le salse. Stamattina addirittura, prima di venire in radio, mi ha detto: Gianluca, guarda, questo l'ha fatto per la PlayStation.
Gianluca, ti chiamo papà.
E a volte Gianluca per la PlayStation hanno creato il gol di Zaccagni alla PlayStation.
Raimondo, su questo stamattina. Però Zaccagni può giocare, soprattutto c'è un po' di emergenza in difesa in casa Italia.
Allora, posto, non lo faccio mai.
Aspetta, Francesco, vado a Raimondo De Magistris un attimo.
C'è un po' di emergenza in difesa, perché Di Marco non ha mai recuperato del tutto dalla botta al polpaccio accusata con la Spagna, e con la Croazia l'abbiamo visto. Spalletti l'ha rischiato, ma ha giocato malino, infatti inizio ripresa l'ha richiamato in panchina, e anche in questi giorni non si è mai allenato con il resto del gruppo. Anche oggi ha svolto lavoro differenziato, e ormai è un differenziato che va avanti da tanti giorni, e quindi si va verso l'esclusione. Meno grave il problema di Alessandro Bastoni, che ha un po' di mal di gola da qualche giorno, ieri ha accusato un po' di febbre, per questo stamattina si è allenato almeno la prima parte dell'allenamento in palestra, per poi aggregarsi al resto del gruppo. Però insomma Bastoni dovrebbe farcela, non dovrebbe esserci alcun allarme, anche perché questa sarà, Dario, una partita da giocare senza Riccardo Calafiori, e sappiamo quanto Calafiori è stato importante. Quindi
chi gioca, Calafiori?
Buongiorno.
L'allenamento di oggi si è concluso oggi, a ieri, e quindi ora stiamo cercando di capire quali sono state le mosse. Vi assicuro che Luciano Spalletti ha blindato l'Emirates Stadium, è davvero difficilissimo riuscire a capire qualcosa. Però da quello che abbiamo raccolto ieri, Mancini favorito su Buongiorno, sì, una difesa a tre con Di Lorenzo e con Bastoni. Vedremo anche quali sono state le prove di oggi, però si va, Dario, verso la conferma di quella difesa a tre che è stata schierata giovedì scorso a Lipsia contro la Croazia.
Raimondo, grazie davvero, ti seguiamo su tuttomercadoweb.com. Buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro. Grazie.
Raimondo De Magistris, se beh, sale la febbre per la Svizzera Italia, ottavi di finale degli europei. Insomma, quest'Italia, diciamo, ci ha infervorato, ma stelle secondo me potrebbero anche sorriderle. Ecco.
Ah sì, perché il tabellone è quello giusto, però insomma è chiaro, bisogna capire. Effettivamente l'Italia, se gioca senza freno a mano tirato come ha giocato sin qui, può fare bene. Infatti pare che Spalletti voglia domani un'Italia un po' più aggressiva, più offensiva, Francesco, no? Perché Spalletti poi...
Voleva dire pure una cosa, Francesco,
sì,
prima.
Anche un'altra cosa, sì.
Provo a legare le due questioni. Non lo faccio mai, no? Perché non ce n'è bisogno, evidentemente, ma Gianluca faceva riferimento all'impatto emozionale del gol di Zaccagni. Noi a Sky abbiamo noi dei grafici che sono straordinari. Abbiamo creato una copertina, no, per avvicinarci all'evento, per presentare la partita, con un impatto emotivo, emozionale fortissimo, con la voce di Del Piero, poiché poi chiaramente anche i social ne saranno pieni. Chi può, chi ha la possibilità e chi vuole soffermarsi, secondo me è un minuto e mezzo meravigliosamente da spendere, proprio perché può alimentare, no, quel trasporto, quel sentirsi dentro gli europei. Relativamente alla domanda che però mi sono persa in questo momento,
senti, aspetto un'Italia più offensiva, più libera di mente, perché deve essere così.
Io mi aspetto un'Italia consapevole, consapevole di quello che è il suo valore, di quello che è il suo potenziale, di quello che è l'atteggiamento che vuole vedere in campo Luciano Spalletti. Quando parlavo di fuoriclasse, perché noi, avendolo conosciuto, io anche frequentato abbastanza, so quello che può dare, so la capacità lui di entrare dentro i suoi calciatori, quasi di rapirne l'anima, di farla sua. Io penso che Spalletti vorrà vedere qualcosa di diverso in termini di qualità, di proposta di gioco, di atteggiamento. È chiaro che i valori tecnici nostri come nazionale in questo momento non sono altissimi, però questa squadra può sicuramente fare di più, può fare meglio e può vincere la partita contro una squadra che, ripeto, è sì squadra, ma che ha qualcosa di meno.
Ma cosa ti ha trasferito? Scusami Gianluca, volevo dire una cosa al volo proprio, in pochi secondi, se poi siamo in chiusura. Invece Conte, l'intervista one to one che hai fatto per Sky, al di là delle parole, Francesco.
Ah, guarda, parlavamo di impatto. Ecco, in termini di impatto io uno così non l'avevo ancora vissuto. Insomma, un po' c'era arrivato preparato, perché sai, era cominciata una certa, diciamo, conoscenza, comunicazione in questo tempo, però poi star lì con lui, ascoltarlo, guardarlo negli occhi, il linguaggio del corpo, la chiarezza, la convinzione, no? La voglia di far arrivare il proprio pensiero senza dubbi, senza che potesse, ecco, essere, ci potesse essere il rischio che fosse alterato o interpretato. Ecco, a me questa forza, questa voglia di Conte è arrivata in maniera fortissima. Ti posso dire, ecco, fossi stato un calciatore mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui, perché secondo me tra le quattro mura deve essere uno spettacolo.
E allora, Francesco, una curiosità: l'indirizzo del Napoli sul mercato che emerge in questo momento.
Di casa di Francesco
Modugno. No, l'indirizzo lo conosco.
Pure io.
Non lo diciamo a nessuno, vogliamo dirlo? Vogliamo dire una parte del suo numero di telefono? No, no. Vogliamo fare cose del genere?
No.
Allora, no.
Sono senza segreti. Qui a Napoli hanno tutto di tutti.
Vabbè, se andate a via Pigna, tra via Pigna e via Simone Martini, voi lo incrociate.
Io abbiamo fatto un aggiornamento sulla privacy.
Incrociate anche Pasquale Tina, perché Pasquale Tina però non è casa sua, è casa di qualcun altro. E non diciamo.
Abbiamo fatto il corso aggiornamento sulla privacy, ieri, ricordo.
Appunto per questo.
A via Pigna ci sono nato. Però ci sono nato.
Allora, ieri abbiamo fatto questo corso sulla privacy e quindi ci stiamo esercitando a non sbagliare. Ecco.
L'indirizzo, stavi dicendo, del Napoli
Del Napoli sul mercato. Marin, visite mediche a breve e poi buongiorno.
Visite mediche, così lo chiariamo. Visite mediche che sono previste prima della partenza per il ritiro, perché non ha senso costringere il ragazzo a un viaggio, farlo venire, farlo rientrare in Spagna e poi farlo tornare un'altra volta. Certo. Ne approfitterà, viene una volta soltanto, fa le visite.
Quindi tra una settimana,
diciamo l'8 luglio,
ma al di là della data, io non sono nel wairismo,
voglio dire.
È troppo spinto, però insomma, possiamo dire che l'idea è quella di farlo venire la sua volta.
E poi gli altri invece che sono come indirizzo, buongiorno come centrale, Spinazzola a sinistra, Lukaku in attacco, insomma si profila un mercato fatto in questo modo?
Lo immagino così il Napoli, lo immagino con Buongiorno, lo immagino che possa avere l'opzione Spinazzola a sinistra e centravanti di Conte, per Conte e Lukaku. Poi è chiaro, devono esserci le condizioni e quindi devi vendere Osimhen, magari il Chelsea deve abbassare le sue pretese, che sono legittime, perché dal giocatore suo a bilancio ce l'ha 37 milioni di sterline, che al cambio sono 44 milioni di euro, giustamente insomma fa le proprie valutazioni, però penso che ci sia una disponibilità forte del giocatore a venire a Napoli, ma chiaramente non può aspettare troppo, perché poi anche lui ha bisogno di conoscere il suo futuro. Il Milan fa serio e c'è qualche altra possibilità all'estero, però penso che insomma il richiamo, l'attrazione che Conte per Lukaku sia fortissima. Sì. E quindi aspettando però di sistemare la faccenda Osimhen, che Osimhen deve finanziare di fatto buona parte del mercato e tra virgolette comprare anche il suo erede.
È vero. Un abbraccio Francesco.
Grazie Francesco.
Ai prossimi giorni.
Ciao a tutti. Un abbraccio.
Modugno, due piccole notizie, facciamo gli auguri alla Riffel Village, fa compie 10 anni domenica.
Come si chiama?
Riffel Village.
Le piscine, la Riffel.
Esatto, è vero che ora ci saranno due importanti ospiti, Raffaele Palladino, nuovo tecnico della Fiorentina, che è di Mugnano, dove c'è la Riffel, e anche Giulio Migliaccio, ex calciatore, poi anche la paralimpica
dell'Atalanta del Palermo.
Gianluca Capozzi, anche l'amico scrittore e comico Lello Marangio. Invece la notizia ancora più importante: giovedì 4 luglio alle 12 ci sarà o dovrebbe esserci il sorteggio del calendario della Serie A. Giovedì prossimo a Roma conosceremo 38 giornate. Entro il 7 luglio invece la Lega di Serie A dovrebbe comunicare la programmazione con anticipi e posticipi delle prime 3 giornate, perché si giocano 3 giornate ad agosto e poi la pausa per le qualificazioni alla Nations League. ci fermiamo, arriva.
Aspetta, aspetta, sì. Avrosi i programmi. No, sì, dobbiamo dire 14, la prima 03, il 13 di alle ore 14, il 13 sabato. Di luglio ci sarà la prima conferenza stampa di Antonio Conte nel ritiro. Napoli arriverà al ritiro l'11 sera, il 13 alle 14 prima conferenza stampa di apertura, poi ci saranno tanti incontri, vi daremo i dettagli nel corso dei prossimi giorni, anche se li abbiamo già, se riusciamo a darli, anzi forse è meglio, perdiamo 30 secondi, ma
ancora Timo e Gigio, scusateci, vi stiamo rubando tanti minuti, ricordando che stasera 20:21 c'è Emanuela Castelli con Marte Sport Live della sera, appuntamento da non perdere. Domani Marte Sport Show con Peppe Annicelli. Grazie a Soriani, a Mary Favvi in regia, a tutti voi, tanti messaggi per averci seguito, programma che diremo presto stasera.
Sì, beh, ci sono molti incontri, insomma, con quattro giocatori che incontrano la stampa, artisti, e i tifosi in piazza, Piazza Madonna della Pace, però primo incontro Conte, prima conferenza stampa il 13 di luglio, quindi il giorno dopo l'arrivo del Napoli.
E ci saremo. Grazie a Gianluca Gifuni.
Grazie a Dario Sarnataro, a Gigi Soriani, a Spider-Man, grazie a tutti, buon pomeriggio.